Benvenuti su Racconti di Luci, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute su Racconti di Luce, storie di fotografia. In questa puntata, la seconda della quarta stagione, scopriamo la vita di uno dei fotografi italiani più famosi e riconosciuti a livello sia nazionale che internazionale. L'artista in questione è un mio conterraneo e in quanto tale è stato il primo autore che ho incontrato agli inizi del mio percorso fotografico. Al tempo, forse troppo giovane, oppure forse più attirata da altri aspetti della fotografia, non gli ho dedicato il tempo che meritava. Quindi recupero in questa occasione, raccontandovi ovviamente della sua vita e del suo percorso artistico e parlandovi di alcune sue opere. Quindi, da marchigiana quale sono? Sono lieta, onorata e felice di presentarvi il fotografo di oggi. Puntata numero 40. Mario Giacomelli. Mario Giacomelli nacque il 1 agosto del 1925 da una famiglia di umili origini contadine. Suo padre Alfredo morì quando Mario aveva 10 anni e la madre, Libera Guidini, si prese cura di lui e delle sue altre due sorelle lavorando come lavandaia per i vecchi in un ospizio. Alcuni anni dopo aver perso suo padre, in piena epoca fascista, visto il delicato periodo storico e la difficile situazione familiare, Mario fu costretto, comunque sia decise, di interrompere gli studi e di cominciare a cercare un lavoro. Entrò così a 13 anni come garzone presso la tipografia Giunchedì. Era il 1938. E solo 3 anni dopo dovette fare i conti con l'entrata in guerra dell'Italia e l'interruzione ovviamente del lavoro di tipografo. Terminato il conflitto e dopo aver partecipato ai lavori di ricostruzione dai bombardamenti, Giacomelli ritornò alla tipografia e nel 1950 decise di aprirne una tutta sua. Ciò fu possibile grazie ad un'anziana dell'ospizio in cui lavorava la madre. Anziana che gli prestò i soldi necessari per iniziare la propria attività. Attività che chiamò Tipografia Marchigiana, che inizialmente era ubicata sotto i porti circolani di Senigallia ed in seguito fu trasferita in via Mastai. Questa tipografia, negli anni seguenti, divenne luogo di pellegrinaggio da parte di artisti, critici, studiosi ed anche appassionati di fotografia di tutto il mondo. Oltre alla tipografia, d'estate Mario gestiva anche un campeggio, il Summerland, che si trovava poco più a sud della sua città natale e che probabilmente in più di un'occasione gli diede un'entrata ben più cospicua della tipografia. Nel Natale del 1953 si ebbe la svolta. Infatti Mario si comprò per 800 lire una fotocamera usata. Era una Bencini Comet S del 1950, che usava pellicole da 127 ed aveva come tempi di otturazione un 50° oppure la posa bulb. Inoltre, la fotocamera aveva la possibilità di usare un sincro flash, cosa che in seguito vedremo nello stile di Mario comparve più volte. Quel Natale Mario andò in spiaggia per provare per la prima volta il suo autoregalo e fu così che nacque l'Approdo. Il nome che diede all'ormai celebre fotografia della scarpa trasportata dalle onde sulla battigia. Foto che poi userà per partecipare a diversi concorsi fotografici e che gli fece capire che il mezzo fotografico era il mezzo giusto, era il mezzo prediletto con il quale avrebbe potuto esprimere se stesso. Tra le prime fotografie, oltre a quelle scattate a Natale, c'erano anche dei ritratti di parenti ed amici che erano ovviamente disposti a posare per lui. Foto che in seguito vennero stampate nello studio di Lanfranco Torcoletti. il quale, impressionato dalla sensibilità fotografica di Mario, volle presentargli Giuseppe Cavalli, noto fotografo e teorico della fotografia dell'epoca. Cavalli, così a titolo informativo, pochi anni prima fondò a Milano il famoso gruppo fotografico La Bussola. I due, Giacomelli e Cavalli, si tennero in contatto frequentemente e ne nacque un'amicizia molto reverenziale, stile maestro-allievo, che fu molto importante per Mario, soprattutto per la sua formazione culturale. Come abbiamo detto, Cavalli fondò a Milano alcuni anni prima il gruppo fotografico La Bussola, con l'intento di cercare nuovi talenti e divulgare una nuova visione della fotografia, alternativa al neorealismo che andava molto all'epoca. Nel 1954 fece lo stesso a Senigallia, costituendo l'associazione fotografica MISA, a cui si aggregò anche Ferruccio Ferroni, primo allievo di Cavalli. Sotto la guida di Ferroni, Mario si addentrò nella tecnica fotografica e, sempre sotto la supervisione del maestro, Cavalli ovviamente, venne introdotto nell'ambiente dei grandi circoli fotografici dell'epoca. Cominciò inoltre, anzi continuò, a partecipare a diversi concorsi fotografici e nel 1955 vinse quello nazionale di Castelfranco Veneto, dove Paolo Monti, altro noto fotografo italiano dell'epoca che era tra i giudici, lo acclamò come l'homus novus della fotografia italiana. Sempre in quell'anno, il 1955, dopo più di un anno di onorato servizio, la Comet S va in panchina e Mario inizia ad usare una Colbel Press di medio formato, dalla quale non si dividerà mai più, e che poi personalizzò manipolandone alcune caratteristiche. Infatti tolse il pulsante di scatto e lo sostituì con un flessibile. Fece restringere anche l'area del fotogramma di mezzo centimetro per guadagnare uno scatto a rullino. E poi adattò malamente un obiettivo della Voigtlander da 105. In questi anni, gli anni 50-60, vedranno la luce le serie dallo stile reportage, senza però mai essere veramente veriste, e come lui disse:
nessuna immagine può essere realtà, perché la realtà ti capita una volta sola, davanti agli occhi.
Vediamole ora queste serie. Iniziamo con la prima delle tre serie dedicate all'ospizio, ospizio dove lavorava la madre. Questa è datata 1954-56 ed è intitolata semplicemente L'ospizio, al quale poi ne segue un'altra nel 57, sempre realizzata lì, intitolata invece Vita d'ospizio. Mario compie in seguito il suo primo viaggio fotografico all'estero, precisamente a Lourdes, dove il critico d'arte Martinez lo invitò a fare un reportage sulla sofferenza umana, leitmotiv del suo repertorio fino ad allora. Il viaggio però non andò come previsto, infatti al ritorno restituì i soldi del viaggio e considerò questa sua esperienza come un fallimento. Infatti gli soggetti che si ritrovò a fotografare a Lourdes, nonostante potrebbero apparire gli stessi, gente che prega, gente che soffre, gente che spera, era differente da quella che aveva precedentemente fotografato all'ospizio. Quelli dell'ospizio erano persone, erano comunque sia dei volti che avevano vissuto. Quelli a Lourdes invece erano giovani, erano bambini e il loro dolore era troppo anche per Mario, che invece con le sue foto, con i suoi reportage, voleva raccontare un dolore universale, non così individuale e soggettivo come quello che aveva visto a Lourdes. Dopo Lourdes c'è il reportage su Scanno, dove scattò una delle sue immagini probabilmente più famose anche a livello internazionale, forse a livello internazionale. La foto in questione è quella che ritrae la silhouette di due vecchiette e la sagoma di un bambino con le mani in tasca, mentre si intrufola in prospettiva proprio tra le due anziane signore. Quel bambino, così inaspettato in fase di scatto, verrà poi enfatizzato quasi all'irreale in camera oscura da Mario, come spesso accadeva. La foto in questione arrivò sotto le mani di John Zarowski. Non so se ve lo ricordate, è già stato citato diverse volte in alcune altre puntate. Zarkowski era il direttore del Dipartimento di Fotografia del MoMA di New York e scelse quell'immagine del bambino di scanno da esporre alla mostra The Photographer's Eye, l'occhio del fotografo. Il libro della mostra in questione, corredato di testi veramente interessanti, tempo fa mi fu suggerito da un ascoltatore di questo podcast. Anzi, ne approfitto per fare un piccolo appello, comunque sia, consiglio. Se avete dei libri da consigliarmi, sappiate che tutti i vostri suggerimenti sono ben accetti. Sono ben contenta di avere dei suggerimenti, dei consigli su qualche libro fotografico da acquistare. E sul sito raccontidilucepodcast.com c'è la possibilità di inviarmi un messaggio. E se avete dei titoli interessanti, non esitate a scrivermi. Ritorniamo ora a Giacomelli e alla sua fotografia. Dopo quello di scanno, seguirono poi i reportage sulla Puglia, sugli zingari e sul mattatoio, e forse quello più rinomato a livello locale, quello sui pretini, datato 1961-63. Ad essere precisi, il titolo del reportage non è proprio Pretini, ma è il più poetico e nostalgico «Io non ho mani che mi accarezzano il volto», che poi per comodità di comunicazione è stato identificato come Pretini. Quella serie fu fotografata al seminario arcivescovile di Senigallia, dove Giacomelli andò con la benedizione del vescovo. Frequentò quel seminario per un inverno intero, ogni domenica. Era tanto tempo e ciò gli permise di diventare amico dei pretini e di conquistarne la confidenza. È simpatico sapere che in quelle giornate di scatti, un prete, probabilmente appassionato di fotografia, aiutava Mario facendo da assistente e cambiandogli i rullini. Purtroppo, come spesso accade, le foto di Giacomelli non furono subito capite. Anzi, gli scatti che ritraevano la vita dei giovani sacerdoti che facevano a pallettate di neve o a cuscinate furono viste dal rettore non molto bene, anzi vennero considerate troppo frivole e tendevano a sminuire l'aspetto solenne del ruolo della Chiesa. Fu così che a Giacomelli venne impedito di continuare a scattare in il seminario. Anni dopo, sia gli stessi oggetti ripresi che qualche prelato ammisero che l'intento di Giacomelli non era quello di danneggiare la loro figura. Capirono l'intento benevolo di Mario e riconobbero che forse quegli anni non erano ancora maturi per quel determinato di fotografia e che perfino quella serie, quelle foto, quelle immagini potevano essere usate per promuovere la vocazione. Giacomelli, dal canto suo, quando scattava, più che vedere tutti gli aspetti psicologici che avevano intravisto gli altri, era più attirato dal contrasto assoluto dei toni, dal netto passaggio dei chiaroscuri, che riusciva poi a estremizzare in camera oscura. Giacomelli era concentrato dalle toniche nere dei pretini che stagliavano sul candore bianco della neve, oppure quando la neve non c'era, sul pavimento chiaro del seminario, e per lui era quello l'importante della fotografia, era quello che gli permetteva di esprimere se stesso. Questa sua ricerca, questo suo bisogno, questa sua propensione per un contrasto elevato forse trova la sua massima espressione con i paesaggi e con la serie Buona Terra. Serie che non è il risultato di un viaggio, di un breve periodo di scatti, ma che è una serie, una conseguenza, un insieme di foto che, insieme a quella degli Ospizi, Giacomelli ha sviluppato con decenni di fotografie. Iniziata ufficiosamente nel 1965, Giacomelli in quegli anni iniziò a chiedere ai contadini, anche pagandoli alle volte, di creare con i loro trattori, con i loro aratri, precisi segni sulla terra, agendo così direttamente sul paesaggio da fotografare e poi, come abbiamo detto, accentuare tali segni durante la stampa. Si potrebbe vedere un po' come un'anticipazione, come un pioniere della Land Earth che poco dopo sarebbe nata e esplosa negli Stati Uniti. Fotografando i paesaggi, ritraendo i segni della terra, probabilmente Giacomelli trovava un po' di sollievo dal male di vivere che invece aveva incontrato quando fotografava gli Ospizi. Era un po' come una via di fuga. Ospizi che, come abbiamo accennato, è un'altra di quelle serie che Giacomelli ha portato avanti negli anni, nei decenni. La serie probabilmente più famosa, dedicata appunto agli ospizi, è quella intitolata Verrà la morte ed avrai i tuoi occhi, con il titolo direttamente preso dalla poesia di Pavese. Qui il lavoro di Giacomelli si soffermò continuamente sul pensiero della morte che verrà, sulle sofferenze nell'attesa e sull'inarrestabile scorrere del tempo. Prese pian piano coscienza e misura dell'infelicità necessaria di tutti i viventi e portò tutte queste sensazioni, tutto ciò che gli arrivava, sulla pellicola. Possiamo dire con abbastanza serenità che Giacomelli ha creato un proprio linguaggio fotografico, un linguaggio originale, inedito, un linguaggio che usa l'alto contrasto dei bianchi bruciati e dei neri chiusi, un linguaggio che non si fa problemi ad utilizzare lo sfocato o il flash di giorno, un linguaggio che trae vantaggio dalla grana e dal supporto scaduto o consumato per enfatizzare un'immagine risultante completamente non ancorata al reale. Per Giacomelli la soddisfazione del gesto fotografico non gli viene dalla cattura verista reale dell'oggetto fotografato, ma dalla possibilità di poter entrare nei meandri nascosti del reale per manifestarne l'inconscio, e ciò spesso lo fa in camera scura e durante la stampa. È curioso sapere che Giacomelli, oltre che fotografo, ebbe modo, come altri artisti visti finora, di dilettarsi anche con la pittura. Anzi, la pittura nella sua carriera è arrivata prima della fotografia. Ma mentre quest'ultima l'ha conquistata a tempo pieno, alla pittura Mario dedicava alcuni sprazzi di tempo. Rimanendo sempre in tema pittura, nel 66, grazie ad un amico in comune, Mario conobbe il famoso pittore Alberto Burri, con il quale instaurò una lunga e profonda amicizia e con il quale condividerà la vicinanza allo stile informale e all'astrattismo. Negli anni 70, durante un viaggio in aereo in Spagna dove doveva fare il giudice in un concorso fotografico, a Mario venne l'idea di variare la prospettiva dei suoi paesaggi. Ed una volta ritornato in patria, decise di realizzare alcune foto aeree da un aeroplano da turismo guidato da un suo amico pilota. A riguardo, ci sono più fonti che rivelano un'altra versione. Afferma che non fu Giacomelli a salire sull'aereo per scattare, ma bensì un suo amico fotografo, che ovviamente Mario aveva adeguatamente istruito con indicazioni precise su cosa fotografare e come fotografare. Dopodiché Mario si faceva dare i rullini ed iniziava a creare le sue immagini tuffandosi nella camera oscura. Giacomelli continuò a lavorare instancabilmente negli anni successivi, sia su nuove serie fotografiche ma anche sui suoi vecchi scatti, riportando il negativo in camera scura e rielaborando le stampe. Riorganizzava poi il suo archivio, selezionava vecchie e nuove foto in serie inedite e continuava a fotografare nei dintorni della sua amata e dalla quale raramente si allontanava, Senigallia. Nel 1986 muore la madre e per Giacomelli quello fu un trauma fortissimo che segnò anche un cambiamento nella sua produzione fotografica, che andava verso sempre un più esplicito intento autobiografico. L'anno seguente Mario ritorna alle sue origini, se così possiamo definirlo, e con la sua fedele Kobel chiude il cerchio della sua carriera fotografica. Ritorna al mare, infatti, nel lungomare, dove, per la precisione, quasi 40 anni prima scattò la sua prima foto, l'approdo. Qui, lungo la costa adriatica, tra le spiagge di Senigallia, fotografa la sua ultima serie intitolata La domenica prima, che vedrà la luce anni dopo. Negli anni a seguire, Mario continuò a lavorare con tutto il suo archivio, rivedendo e rieditando nuove collezioni fino al 2000. Infatti, proprio a ridosso del nuovo millennio, precisamente il 25 novembre del 2000, dopo un lungo anno di malattia che però non lo fermò da dare a luce la sua ultima serie la domenica prima, Mario Giacomelli morì. L'eredità di Mario è ancora vivida tutt'oggi. I suoi lavori sono apprezzati non solo in Italia, ma in tutto il mondo, dove è considerato uno dei principali maestri della fotografia italiana. Mostre itineranti e permanenti sono in giro per tutto lo stivale e se si parla della fotografia in bianco e nero, visionaria ed astratta, non si può non fare il suo nome. Sperando che questa puntata vi sia piaciuta, vi do appuntamento alla prossima, che purtroppo per fortuna per motivi lavorativi non sarà il 15 marzo ma il 1 aprile. Confrido nella vostra attesa e nel frattempo vi lascio alle parole di Mario Giacomelli.
La fotografia è una cosa semplice, a condizione di avere qualcosa da dire.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.